Decameron. Seconda giornata, ottava novella. Il conte d'Anguersa, falsamente accusato, va in esilio. Lascia due suoi figlioli in diversi luoghi in Inghilterra. E egli, sconosciuto tornando di Scozia, lor trova in buono stato. Va come ragazzo nell'esercito del re di Francia. È riconosciuto innocente e nel primo stato ritornato. Sospirato fu molto dalle donne per i vari casi della bella donna. Ma chissà che cagione muoveva quei sospiri. Forse v'eran di quelle che non meno per vaghezza di così spesse nozze che per pietà di colei sospiravano. Ma lasciando questo stare al presente, essendosi da loro riso per l'ultime parole da Panfilo dette e veggendo la reina in quelle la novella di lui esser finita, a Elissa rivolta impose che con una delle sue l'ordine seguitasse, la quale lietamente facendolo incominciò. Ampissimo campo è quello per lo quale noi oggi spaziando andiamo. Né ce n'è alcuno che, non che un aringo, ma 10, non ci potesse assai leggermente correre, si copioso l'ha fatto la fortuna delle sue nuove e gravi cose. E perciò, venendo di quelle che infinite sono a raccontare alcuna, dico che essendo l'imperio di Roma da franceschi né tedeschi trasportato, nacque tra l'una nazione e l'altra grandissima nemistà e acerba e continua guerra, per la quale sì per la difesa del suo paese e sì per l'offesa dell'altrui, il re di Francia e un suo figliolo, con ogni sforzo del loro regno e appresso d'amici e di parenti che far poterono, ordinarono un grandissimo esercito per andare sopra i nemici. E avanti che a ciò procedessero, per non lasciare il regno senza governo, sentendo Gualtieri conte d'Anguersa, gentile e savio uomo e molto loro fedele amico e servidore, e ancora che assai ammaestrato fosse nell'arte della guerra, perciò che loro più alle delicatezze atto che a quelle fatiche parea, lui in luogo di loro soprattutto il governo del reame di Francia general vicario lasciarono e andarono al loro cammino. Cominciò dunque Gualtieri e con senno e con ordine l'ufficio commesso, sempre d'ogni cosa con la reina e con la nuora di lei conferendo, e benché sotto la sua custodia e giurisdizione lasciate fossero, non di meno come sue donne e maggiori l'onorava. Era il detto Gualtieri del corpo bellissimo e d'età forse di 40 anni, e tanto piacevole e costumato quanto alcuno altro gentile uomo il più esser potesse. E oltre a tutto questo era il più leggiadro e il più delicato cavaliere che a quegli tempi si conoscesse e quegli che più della persona andava ornato. Ora avvenne che essendo il re di Francia e il figliolo nella guerra già detta, essendosi morta la donna di Gualtieri e a lui un figliol maschio e una femmina piccoli fanciulli rimasi di lei senza più, che costumando egli alla corte delle donne predette e con loro spesso parlando delle bisogne del regno, che la donna del figliolo del re gli pose gli occhi addosso e con grandissima affezione la persona di lui e i suoi costumi considerando, d'occulto amore ferventemente di lui s'accese. E se giovane e fresca sentendo e lui senza alcuna donna, si pensò leggermente doverle il suo desidero venir fatto, e pensando ognuna cosa a ciò contrastare se non vergogna, di manifestargliele dispose del tutto e quella cacciar via. E essendo un giorno sola e parendole tempo, quasi d'altre cose con lui ragionar volesse, per lui mandò. Il conte, il cui pensiero era molto lontano da quel della donna, senza alcun indugio a lei andò, e postosi come ella volle con lei sopra un letto in una camera tutti soli a sedere, avendola il conte già due volte domandata della cagione perché fatto l'avesse venire e ella taciuto, ultimamente d'amor sospinta, tutta di vergogna divenuta vermiglia, quasi piangendo e tutta tremante, con parole rotte, così cominciò a dire: «E carissimo e dolce amico e signor mio, voi potete, come savio uomo, agevolmente conoscere quanta sia la fragilità e degli uomini e delle donne, e per diverse cagioni, più in una che in altra, perché debitamente dinanzi a giusto giudice un medesimo peccato in diverse qualità di persona non dee una medesima pena ricevere. E chi sarebbe colui che dicesse che non dovesse molto più essere da riprendere un povero uomo o una povera femmina, a quali con la loro fatica convenisse guadagnare quello che per la vita loro lor bisognasse, se d'amore stimolati fossero e quello seguissero, che una donna la quale ricca e oziosa, e a cui in una cosa che i suoi desideri piacesse mancasse? Certo, io non credo niuno, per la qual ragione io estimo che grandissima parte di scusa debbiamo fare le dette cose in servizio di colei che le possiede, se ella per avventura si lascia trascorrere a amare, e il rimanente debbia fare l'avere letto savio e valoroso amatore, se quella l'ha fatto che ama. Le quali cose, con ciò sia cosa che amendune, secondo il mio parere, siano in me, e oltre a queste più altre, le quali amare mi debbono inducere, siccome è la mia giovanezza e la lontananza del mio marito, ora convien che surgano in servigio di me, alla difesa del mio focoso amore nel vostro conspetto, le quali, se quello vi potranno, che nella presenza dei savi debbono potere, io vi priego che consiglio e aiuto in quello che io vi dimanderò mi porgiate. Egli è il vero che per la lontananza di mio marito, non potendo io agli stimoli della carne né alla forza d'amor contrastare, le quali sono di tanta potenza che i fortissimi uomini, nonché le tenere donne, hanno già molte volte vinti e vincono tutto il giorno. Essendo io negli agi e negli ozi nei quali voi mi vedete, a secondare i piaceri d'amore e a divenire innamorata, mi sono lasciata trascorrere. E come che tal cosa, se saputa fosse, io conosca non essere onesta, non di meno, essendo e stando nascosa, quasi di niuna cosa essere disonesta la giudichi, pur me di tanto amore stato grazioso, che egli non solamente non mai il debito conoscimento tolto nello eleggere l'amante, ma me n'ha molto in ciò prestato, voi degno mostrandomi da dovere da una donna fatta come sono io essere amato, il quale, se il mio avviso non mi inganna, io reputo il più bello, il più piacevole, e il più leggiadro, e il più savio cavaliere che nel reame di Francia trovarsi possa. E siccome io senza marito posso dire che io mi veggia, così voi ancora senza mogliere. Perché io vi priego, per cotanto amore quanto è quello che io vi porto, che voi non neghiate il vostro verso di me e che della mia giovinezza vi incresca, nel qual veramente come il ghiaccio al fuoco si consuma per voi». A queste parole sopravvennero in tanta abbondanza le lagrime che essa, che ancora più prieghi intendeva di porgere, più avanti non ebbe poter di parlare, ma abbassato il viso e quasi vinta, piangendo sopra il seno del conte, si lasciò con la testa cadere. Il conte, il quale realissimo cavaliere era, con gravissime riprensioni cominciò a mordere così folle amore e a sospingerla indietro, che già al collo gli si voleva gittare, e con saramenti affermare che egli prima sofferrebbe d'essere squartato che tal cosa contra l'onore del suo signore né in sé né in altrui consentisse. Il che la donna, udendo, subitamente dimenticato l'amore e in fiero furore accesa, disse: dunque sarò io villan cavaliere in questa guisa da voi del mio desidero schernita? Unque a Dio non piaccia, poiché voi volete me far morire, che io voi o morire o cacciar del mondo non faccia. E così detto, a un'ora messesi le mani nei capelli, rabuffatigli e stracciatigli tutti, e appresso nel petto squarciandosi i vestimenti, cominciò a gridar forte: aiuto, aiuto, che il conte d'Anguersa mi vuol far forza. Il conte, veggendo questo e dubitando forte più della invidia cortigiana che della sua coscienza, e temendo per quella non fosse più fede data alla malvagità della donna che alla sua innocenza, levatosi come piuttosto poté, della camera e del palagio s'uscì e fuggisi a casa sua, dove, senza altro consiglio prendere, pose i suoi figlioli a cavallo, e egli, montatovi altresì, quanto più poté, n'andò verso Calese. Al rumor della donna corsero molti, li quali, vedutala e udita la cagione del suo gridare, non solamente per quello dieder fede alle sue parole, ma aggiunsero la leggiadria e la ornata maniera del conte per potere a quel venire essere stata da lui lungamente usata. Corse sia dunque a furore alle case del conte per arrestarlo, ma non trovando lui, prima le rubar tutte e appresso infino a fondamenti le mandar giuso. La novella, secondo che sconcia si diceva, pervenne nell'oste al re e al figliolo, li quali, turbati molto, a perpetuo esilio lui e i suoi discendenti dannarono grandissimi doni, promettendo a chi o vivo o morto loro il presentasse. Il conte, dolente che d'innocente fuggendo s'era fatto nocente, pervenuto senza farsi conoscere o essere conosciuto co' suoi figlioli a Calese, prestamente trapassò in Inghilterra e in povero abito n'andò verso Londra, nella quale, prima che entrasse, con molte parole ammaestrò i due piccioli figliuoli e massimamente in due cose: prima, che essi pazientemente comportassero lo stato povero nel quale senza lor colpa la fortuna con lui insieme gli aveva recati, e appresso che con ogni sagacità si guardassero di mai non manifestare a alcuno onde si fossero né di cui figlioli, se cara avevan la vita. Era il figliolo chiamato Luigi, di forse 9 anni, e la figliola, che nome aveva Violante, n'avea forse 7, li quali, secondo che comportava la loro tenera età, assai bene compresero l'ammaestramento del padre loro, e per opera il mostrarono appresso. Il che, a ciò che meglio fare si potesse, gli parve da dover loro i nomi mutare, e così fece, e nominò il maschio Perotto e Giannetta la femmina. E pervenuti poveramente vestiti in Londra, a guisa che farveggiamo a questi paltoni franceschi, si diedero a andar la limosina domandando. Essendo per ventura in tal servigio, una mattina a una chiesa avvenne che una gran dama, la quale era moglie dell'uno dei maliscalchi del re d'Inghilterra, uscendo della chiesa, vide questo conte e i due suoi figlioletti che limosina addomandavano, il quale ella domandò d'onde fosse e se suoi erano quegli figliuoli, alla quale egli rispose che era di Piccardia, e che per misfatto d'uno suo maggior figliolo, Ribaldo, con quegli due che suoi erano, gli era convenuto partire. La dama, che pietosa era, pose gli occhi sopra la fanciulla e piacquele molto, perciò che bella e gentilesca e avvenente era, e disse: «Valente uomo, se tu ti contenti di lasciare appresso di me questa tua figlioletta, perciò che buon aspetto ha, io la prenderò volentieri. E se valente femmina sarà, io la mariterò a quel tempo che convenevole sarà, in maniera che starà bene». Al conte piacque molto questa domanda e prestamente rispose di sì, e con lagrime gliele diede e raccomandò molto. E così, avendo la figliola allogata e sapendo bene a cui, deliberò di più non dimorar quivi, e limosinando traversò l'isola e con Perotto pervenne in Gales, non senza gran fatica, siccome colui che d'andare a piedi non era uso. Quivi era un altro dei mariscalchi del re, il quale grande stato e molta famiglia tenea, nella corte del quale il conte alcuna volta, e egli e il figliolo, per aver da mangiare, molto si riparavano. Essendo in essa alcun figliolo del detto mariscalco e altri fanciulli di gentili uomini, e facendo cotali prove fanciullesche, siccome di correre e di saltare, Perotto si incominciò con loro a mescolare e a fare così destramente o più, come alcuni degli altri facesse, ciascuna prova che tra loro si faceva. Il che il mariscalco, alcuna volta veggendo, e piacendogli molto la maniera e modi del fanciullo, domandò chi egli fosse. Fugli detto che egli era figliolo d'un povero uomo, il quale alcuna volta per limosina la entro veniva. A cui il mariscalco gli fece addomandare, e il conte, siccome colui che d'altro iddio non pregava, liberamente gliel concedette, quantunque noioso gli fosse il da lui dipartirsi. Avendo adunque il conte il figliolo e la figliola a conci, pensò di più non voler dimorare in Inghilterra, ma come il meglio poté se ne passò in Irlanda, e pervenuto a Stanforda, con un cavaliere d'un conte paesano, per fante si pose, tutte quelle cose facendo che a fante o a ragazzo possono appartenere. E quivi, senza esser mai d'alcuno conosciuto, con assai disagio e fatica, dimorò lungo tempo. Violante, chiamata Giannetta, con la gentil donna in Londra venne crescendo, e in anni e in persona e in bellezza, e in tanta grazia e della donna e del marito di lei e di ciascuno altro della casa e di chiunque la conoscea, che era vedere maravigliosa cosa. Né alcuno era che i suoi costumi e le sue maniere riguardasse che lei non dicesse dover essere degna d'ogni grandissimo bene e onore. Per la qual cosa la gentil donna, che lei dal padre ricevuta avea, senza aver mai potuto sapere chi egli si fosse, altrimenti che da lui udito avesse, si era proposta di doverla onorevolmente, secondo la condizione della quale stimava che fosse, maritare. Ma Dio, giusto riguardatore degli altrui meriti, lei nobile femmina conoscendo e senza colpa penitenzia portar dell'altrui peccato, altrimenti dispose. E a ciò che a mano di vile uomo la gentil giovane non venisse, si dei credere che quello che avvenne egli per sua benignità permettesse. Aveva la gentil donna con la quale la Giannetta dimorava un solo figliolo del suo marito, il quale e essa e il padre sommamente amavano, sì perché figliolo era, e sì ancora perché per virtù e per meriti il valeva, come colui che più che altro è costumato e valoroso e pro e bello della persona era. Il quale, avendo forse 6 anni più che la Giannetta, e lei veggendo bellissima e graziosa, sì forte di lei si innamorò che più avanti di lei non vedea. E perciò che egli immaginava lei di bassa condizione dovere essere, non solamente non ardiva a domandarla al padre e alla madre per moglie, ma temendo non fosse ripreso che bassamente si fosse amar messo, quanto poteva il suo amore teneva nascoso, per la qual cosa troppo più che se palesato l'avesse lo stimolava. Laonde avvenne che per soverchio di noia egli infermò, e gravemente, alla cura del quale, essendo più medici richiesti, e avendo un segno e altro guardato di lui, e non potendo la sua infermità tanto conoscere, tutti comunemente si disperavano della sua salute. Di che il padre e la madre del giovane portavano sì gran dolore e malinconia che maggiore non si sarebbe potuta portare. E più volte, con pietosi prieghi, il domandavano della cagione del suo male, ai quali o sospiri per risposta dava, o che tutto si sentia consumare. Avvenne un giorno che, sedendosi appresso di lui un medico, assai giovane ma in scienza profondo molto, e lui per lo braccio tenendo in quella parte dove essi cercano il polso, la Giannetta, la quale per rispetto della madre di lui sollecitamente serviva, per alcuna cagione entrò nella camera nella quale il giovane giacea, la quale, come il giovane vide, senza alcuna parola o atto dare, sentì con più forza nel cuore l'amoroso ardore, perché il polso più forte cominciò a battergli che l'usato, il che il medico sentì incontanente, e meravigliossi, e stette cheto per vedere quanto questo battimento dovesse durare. Come la Giannetta uscì dalla camera, e il battimento ristette, perché parte parve al medico avere della cagione della infermità del giovane. È stato alquanto, quasi d'alcuna cosa volesse la Giannetta domandare, sempre tenendo per lo braccio l'on fermo, la si fe chiamare, al quale ella venne incontanente. Né prima nella camera entrò che il battimento del polso ritornò al giovane, e lei partita cessò. Laonde, parendo al medico avere assai piena certezza, levatosi e tratti da parte il padre e la madre del giovane, disse loro: la sanità del vostro figliolo non è nell'aiuto dei medici, ma nelle mani della Giannetta di Mora, la quale, sì come io ho manifestamente per certi segni conosciuto, il giovane focosamente ama, come che ella non se ne accorge, per quello che io vegga. Sapete ormai che affare v'avete se la sua vita v'è cara. Il gentile uomo e la sua donna, questo udendo, furon contenti, in quanto pure alcun modo si trovava al suo scampo, quantunque loro molto gravasse che quello di che dubitavano fosse d'esso, cioè di dover dare la Giannetta al loro figliolo per sposa. E sia dunque partito il medico, se ne andarono all'on fermo, e dissegli la donna così: figliol mio, io non avrei mai creduto che da me d'alcun tuo desidero ti fossi guardato, e specialmente veggendoti tu, per non aver quello venir meno, perciò che tu dovevi esser certo ed ei che niuna cosa che per contentamento di te far potessi, quantunque meno che onesta fosse, che io come per me medesima non la facessi. Ma poi che pur fatta l'hai, è avvenuto che domine Dio è stato misericordioso di te più che tu medesimo, e a ciò che tu di questa infermità non muoi, ma dimostrata la cagione del tuo male, la quale niuna altra cosa è che soperchio amore il quale tu porti alcuna giovane, qualche ella si sia. E nel vero, di manifestar questo non ti dovevi tu vergognare, perciò che la tua età richiede, e se tu innamorato non fossi, io ti riputerei d'assai poco. Adunque, figliol mio, non ti guardare da me, ma sicuramente ogni tuo desidero mi scopri, e la malinconia e il pensiero il quale hai e dal quale questa infermità procede, gitta via e confortati, e renditi certo che niuna cosa sarà per soddisfacimento di te che tu mi imponghi che io a mio poter non faccia, siccome colei che te più amo che la mia vita. Caccia via la vergogna e la paura, e dimmi se io posso intorno al tuo amore adoperare alcuna cosa. E se tu non trovi che io a ciò sia sollecita e a effetto terrechi, abbimi per la più crudel madre che mai partorisse figliolo. Il giovane, udendo le parole della madre, prima si vergognò. Poi, seco pensando che niuna persona, meglio di lei, potrebbe al suo piacere soddisfare, cacciata via la vergogna, così le disse: «Madama, niun'altra cosa mi va fatto tenere il mio amor nascoso quanto l'essermi nelle più delle persone avveduto, che poi che attempati sono d'essere stati giovani, ricordar non si vogliono. Ma poiché in ciò discreta viveggio, non solamente quello di che ditevi siete accorta non negherò esser vero, ma ancora di cui vi farò manifesto, con cotal patto che effetto seguirà la vostra promessa a vostro potere, e così mi potrete aver sano». Al quale la donna, troppo fidandosi di ciò che non le doveva venir fatto nella forma nella quale già seco pensava, liberamente rispose che sicuramente ogni suo desiderio l'aprisse, che ella senza alcuno indugio darebbe opera a fare che egli il suo piacere avrebbe. «Madama», disse allora il giovane, «l'alta bellezza e le laudevoli maniere della nostra Giannetta e il non poterla fare accorgere, nonché pietosa, del mio amore e il non aver ardito mai di manifestarlo a alcuno, m'hanno condotto dove voi mi vedete. E se quello che promesso m'avete, o in un modo o in un altro, non segue, state sicura che la mia vita fia breve». La donna, a cui più tempo da conforto che da riprensioni parea, sorridendo disse: «Ahi, figliol mio, dunque per questo t'hai tu lasciato aver male. Confortati e lascia fare a me, poiché guarito sarai». Il giovane, pieno di buona speranza, in brevissimo tempo di grandissimo miglioramento mostrò segni, di che la donna, contenta molto, si dispose a voler tentare come quello potesse osservare il che promesso aveva. E chiamata un dì la Giannetta, per via di Motti assai cortesemente la domandò se l'avesse alcuno amadore. La Giannetta, divenuta tutta rossa, rispose: «Madama, a povera damigella e di casa sua cacciata come io sono e che all'altrui servigio dimori come io fo, non si richiede né sta bene l'attendere a amore». A cui la donna disse: «E se voi non l'avete, noi ve ne vogliamo donare uno, di che voi tutta giuliva viverete e più della vostra abiltà vi diletterete, perciò che non è convenevole che così bella damigella come voi siete senza amante dimori». A cui la Giannetta rispose: «Madama, voi dalla povertà di mio padre togliendomi, come figliola cresciuta m'avete, e per questo ogni vostro piacere far dovrei. Ma in questo io non vi piacerò già, credendomi far bene. Se a voi piacerà di donarmi marito, colui intendo io d'amare, ma altro no. Perciò che dell'eredità dei miei passati avoli niuna cosa rimasa a me se non l'onestà, quella intendo io di guardare e di servare quanto la vita mi durerà». Questa parola parve forte contraria alla donna a quello che divenire intendea, per dovere al figliolo la promessa servare. Quantunque, siccome savia donna, molto se come desima ne commendasse la damigella. E disse: «Come, Giannetta, se monsignor lo re, il quale è giovane cavaliere e tu sei bellissima damigella, volesse del tuo amore alcun piacere, negheresti gliele tu?» Alla quale essa subitamente rispose: «Forza mi potrebbe fare il re, ma di mio consentimento mai da me, se non quanto onesto fosse, aver non potrebbe». La dama, comprendendo qual fosse l'animo di lei, lasciò star le parole e pensossi di metterla alla prova. E così al figliolo disse di fare, come guarito fosse, di metterla con lui in una camera, e che gli si ingegnasse d'avere di lei il suo piacere, dicendo che disonesto le pareva che essa, a guisa d'una ruffiana, predicasse per lo figliolo e pregasse la sua damigella. Alla qual cosa il giovane non fu contento in alcuna guisa, e di subito fieramente peggiorò. Il che la donna, veggendo, aperse la sua intenzione alla Giannetta, ma più costante che mai, trovandola, raccontato ciò che fatto aveva al marito, ancora che grave loro paresse, di pari consentimento deliberarono di dargliele per sposa, amando meglio il figliolo vivo, con moglie non convenevole a lui, che morto senza alcuna. E così, dopo molte novelle, fecero. Di che la Giannetta fu contenta molto e con divoto cuore ringraziò Iddio che lei non aveva dimenticata. Né per tutto questo mai altro che figliola d'un piccardo, si disse. Il giovane guerì e fece le nozze più lieto che altro uomo e cominciossi a dar buon tempo con lei. Perotto, il quale in Gales col maliscalco del re d'Inghilterra era rimaso, similmente crescendo venne in grazia del signor suo e divenne di persona bellissimo e pro quanto alcuno altro che nell'isola fosse, intanto che né in tornei né in giostre né in qualunque altro atto d'arme niuno v'era nel paese che quello valesse che egli, perché per tutto chiamato da loro Perotto il Piccardo, era conosciuto e famoso. E come Dio la sua sorella dimenticata non aveva, così similmente d'aver lui a mente dimostrò. Perciò che, venuta in quella contrada una pestilenziosa mortalità, quasi la metà della gente di quella se ne portò, senza che grandissima parte del rimaso, per paura, in altre contrade se ne fuggirono. Di che il paese tutto pareva abbandonato. Nella quale mortalità il maliscalco suo signore e la donna di lui e un suo figliolo e molti altri e fratelli e nepoti e parenti tutti morirono. Né altro che una damigella già da marito di lui rimase e con alcuni altri familiari Perotto. Il quale, cessata alquanto la pestilenza, la damigella, perciò che prod'uomo e valente era, con piacere e consiglio d'alquanti pochi paesani vivi rimasi, per marito prese. E di tutto ciò che a lei per eredità scaduto era, il fece signore. Ne guari di tempo passò, che udendo il re d'Inghilterra il maliscalco esser morto, e conoscendo il valore di Perotto il Piccardo, in luogo di quello che morto era, il substituì e fecelo suo maliscalco. E così brievemente avvenne de due innocenti figlioli del conte d'Anguersa da lui per perduti lasciati. Era già il 18° anno passato, poiché il conte d'Anguersa, fuggito di Parigi, s'era partito, quando a lui dimorante in Irlanda, avendo in assai misera vita molte cose patite, già vecchio veggendosi, venne voglia di sentire se egli potesse quello che dei figlioli fosse divenuto, perché del tutto della forma della quale esser solea veggendosi trasmutato e sentendosi per lo lungo esercizio più della persona atante che quando giovane in ozio dimorando non era, partitosi assai povero e male in arnese da colui col quale lungamente era stato, se ne venne in Inghilterra e là se ne andò dove Perotto aveva lasciato, e trovò lui essere maliscalco e gran signore, e videlo sano e atante e bello della persona, il che gli aggradì forte, ma fargliesi conoscere non volle infino a tanto che saputo non avesse della Giannetta, perché messosi in cammino prima non ristette che in Londra pervenne, e quivi cautamente domandato della donna alla quale la figliola lasciata avea e del suo stato, trovò la Giannetta moglie del figliolo, il che forte gli piacque, e ogni sua avversità preterita reputò piccola, poiché vivi aveva ritrovato i figlioli e in buono stato. e desideroso di poterla vedere, cominciò, come povero uomo, a ripararsi vicino alla casa di lei, dove un giorno veggendo Giachetto Lamien, che così era chiamato il marito della Giannetta, avendo di lui compassione per ciò che povero e vecchio il vide, comandò a uno dei suoi familiari che nella sua casa il menasse e gli facesse dare da mangiare per Dio, il che il familiare volentier fece. Aveva la Giannetta avuti di Giachetto già più figlioli, dei quali il maggiore non aveva oltre 8 anni. Erano i più belli e i più vezzosi fanciulli del mondo, le quali, come videro il conte mangiare, così tutti quanti gli fur d'intorno e cominciarono a far festa, quasi da occulta virtù mossi avesse sentito costui loro avolo essere, il quale, suoi nepoti conoscendoli, cominciò loro a mostrare amore e a far carezze, e da qualcosa i fanciulli da lui non si volean partire, quantunque colui che al governo di loro attendea gli chiamasse, perché la Giannetta, ciò sentendo, uscì d'una camera e qui vi venne laddove era il conte, e minacciògli forte di battergli se quello che il loro maestro volea non facessero. I fanciulli cominciarono a piangere e a dire che si volevano stare appresso a quel prod'uomo, il quale più che il loro maestro li amava, di che la donna e il conte si rise. Erasi il conte levato, non mega guisa di padre, ma di povero uomo, a fare onore alla figliola, siccome a donna, e maraviglioso piacere, veggendola, aveva sentito nell'animo. Ma ella, né allora né poi, il conobbe punto, perciò che oltremodo era trasformato da quello che esser soleva, siccome colui che vecchio e canuto e barbuto era, e magro e bruno divenuto. E piuttosto un altro uomo pareva che il conte. E veggendo la donna che i fanciulli da lui partire non si voleano, ma volendogliene partire piangevano, disse al maestro che alquanto gli lasciasse stare. Standosi adunque i fanciulli col prod'uomo, avvenne che il padre di Giachetto tornò e dal maestro loro sentì questo fatto, perché egli, il quale a schifo aveva la Giannetta, disse: «Lasciogli star con la malaventura che Dio dea loro, che essi fanno ritratto da quell'onde nati sono. Essi son per madre discesi di paltoniere e perciò non è da maravigliarsi se volentier dimorano co paltonieri». Queste cose udì il conte e dolsegli forte, ma pure nelle spalle ristretto, così quella ingiuria sofferse, come molte altre sostenute n'avea. Giachetto, che sentita aveva la festa che i figlioli al prod'uomo, cioè al conte, facevano, quantunque gli dispiacesse, non di meno tanto gli amava che avanti che piagna gli vedesse, comandò che se il prod'uomo alcun servigio là entro dimorar volesse, che egli vi fosse ricevuto, il quale rispose che vi rimanea volentieri, ma che altra cosa far non sapea che attendere a cavalli, di che tutto il tempo della sua vita era usato. Assegnatogli adunque un cavallo, come quello governato avea, al trastullare i fanciulli intendea. Mentre che la fortuna, in questa guisa che divisata è, il conte d'Anguersa e i figlioli menava, avvenne che il re di Francia, molte triegue fatte con gli alamanni, morì, e in suo luogo fu coronato il figliolo, del quale colei era moglie, per cui il conte era stato cacciato. Costui, essendo l'ultima triegua finita co tedeschi, rincominciò asprissima guerra, in aiuto del quale, siccome nuovo parente, il re d'Inghilterra mandò molta gente sotto il governo di Perotto, suo maliscalco, e di Giachetto Lamien, figliolo dell'altro maliscalco, col quale il prod'uomo, cioè il conte, andò e, senza essere da alcuno riconosciuto, dimorò nell'oste per buono spazio a guisa di ragazzo, e quivi come valente uomo e con consigli e con fatti, più che a lui non si richiedea, assai di bene adoperò. avvenne durante la guerra che la reina di Francia infermò gravemente. E conoscendo ella se medesima venire alla morte, contrita ad ogni suo peccato, divotamente si confessò dall'arcivescovo di Rouen, il quale da tutti era tenuto un santissimo e buono uomo, e fra gli altri peccati gli narrò ciò che per lei a gran torto il conte d'Anguersa ricevuto avea. Né solamente fu a lui contenta di dirlo, ma davanti a molti altri valenti uomini tutto come era stato riraccontò, pregandogli che corroperassero che il conte, se vivo fosse, e se non alcun dei suoi figlioli, nel loro stato restituiti fossero. Ne guarì poi dimorò che di questa vita passata onorevolmente fu seppellita. La quale confessione al re raccontata, dopo alcun doloroso sospiro delle ingiurie fatte al valente uomo a torto, il mosse a fare andare per tutto lo esercito e oltre a ciò in molte altre parti una grida che chi il conte d'Anguersa o alcuno dei figlioli gli rinsegnasse maravigliosamente da lui per ognuno guiderdonato sarebbe, con ciò fosse cosa che egli lui per innocente di ciò per chi in assilio andato era l'avesse per la confessione fatta dalla reina e nel primo stato e in maggiore intendeva di ritornarlo. Le quali cose il conte in forma di ragazzo udendo e sentendo che così era il vero subitamente fu a giacchetto e il pregò che con lui insieme fosse Comperotto, perciò che egli voleva loro mostrare ciò che il re andava cercando. Adunati adunque tutti e tre insieme, disse il conte a Perotto, che già era in pensiero di palesarsi: Perotto, giacchetto che è qui, a tua sorella per mogliere ne manebbe alcuna dota, e perciò a ciò che tua sorella senza dote non sia, io intendo che egli e non altri abbia questo beneficio che il re promette così grande per te, e ti rinsegnesi come figliolo del conte d'Anguersa, e per la Violante tua sorella e sua mogliere, e per me, che il conte d'Anguersa e vostro padre sono. Perotto, udendo questo, e fiso guardandolo, tantosto il riconobbe, e piangendogli si gittò a piedi, e abbracciolo dicendo: Padre mio, voi siate il molto benvenuto. Giacchetto, prima udendo ciò che il conte detto aveva e poi veggendo quello che Perotto faceva, fu a un'ora da tanta meraviglia e da tanta allegrezza soprapreso che appena sapeva che farsi dovesse, ma pur dando alle parole fede e vergognandosi forte di parole ingiuriose già da lui verso il conte ragazzo usate, piangendogli si lasciò cadere a piedi e umilmente d'ogni oltraggio passato domandò perdonanza, la quale il conte assai benignamente in Pierri levatolo gli diede. E poiché i vari casi di ciascuno tutti e tre ragionati ebbero e molto piantosi e molto rallegratosi insieme, volendo Perotto e Giacchetto rivestire il conte, per niuna maniera il sofferse, ma volle che avendo prima Giacchetto certezza d'avere il guiderdon promesso, così fatto e in quello abito di ragazzo, per farlo più vergognare, gliele presentasse. Giacchetto adunque, col conte e con Perotto appresso, venne davanti al re e offerse di presentargli il conte e i figlioli, dove secondo la grida fatta guiderdonare il dovesse. Il re prestamente per tutti fece il guiderdon venire, maraviglioso agli occhi di Giacchetto, e comandò che via il portasse dove con verità il conte figlioli dimostrasse come promettea. Giacchetto allora, voltatosi indietro e davanti messesi il conte suo ragazzo e Perotto, disse: Monsignore, ecco qui il padre e il figliolo. La figliola, che è mia mogliere e non è qui, con l'aiuto di Dio tosto vedrete. Il re, udendo questo, guardò il conte e quantunque molto da quello che se solea trasmutato fosse, pur dopo d'averlo alquanto guardato Il riconobbe e quasi con le lacrime sugli occhi, lui che ginocchione stava, levò in piede e il baciò e abbracciò. E amichevolmente ricevette Perotto e comandò che incontanente il conte, di vestimenti, di famiglia, di cavalli ed arnesi, rimesso fosse in assetto, secondo che la sua nobiltà si richiedea. La qualcosa tantosto fu fatta. Oltre a questo, onorò il re molto giacchetto e volle ogni cosa sapere di tutti i suoi preteriti casi. E quando Giachetto prese gli alti guiderdoni per l'avere insegnati il conte e figlioli, gli disse il conte: prendi codesti doni dalla magnificenza di Monsignore Lore e ricorderati di dire a tuo padre che i tuoi figlioli, suoi e miei nepoti, non son per madre nati di paltoniere. Giachetto prese i doni e fece a Parigi venir la moglie e la suocera, e vennevi la moglie di Perotto, e quivi in grandissima festa furono col conte, il quale il re avea in ogni suo ben rimesso e maggior fattolo che fosse giamai. Poi ciascuno con la sua licenza tornò a casa sua, e esso infino alla morte visse in Parigi più gloriosamente che mai.